Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati del gruppo FNM al 30 giugno 2021. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola alla dottoressa Valeria Minazzi, responsabile Investor Relations. Dottoressa Minazzi, prego.
Grazie mille, buongiorno signore e signori, vi diamo il benvenuto e vi ringraziamo per aver preso parte alla presentazione dei risultati del gruppo FNM al 30 giugno 2021. La dottoressa Valentina Montanari, CFO del gruppo, ed io vi guideremo attraverso gli ultimi sviluppi del gruppo e i risultati consolidati nei primi 6 mesi dell'anno. Alla fine della presentazione avrete la possibilità di porre domande. Adesso lascio la parola alla dottoressa Valentina Montanari.
Grazie, buonasera a tutti e grazie per essere presenti a questa call nella quale illustriamo i risultati al 30 giugno del gruppo FNM, dove abbiamo anche per questo appuntamento abbiamo immaginato di presentare dei risultati reported e dei risultati pro forma, proprio per tenere conto dell'acquisizione che è avvenuta alla fine di febbraio, in particolare il 26 febbraio di quest'anno, della Milano Serra Valle, Milano Tangenziali, acquisizione che ha significativamente modificato il perimetro del gruppo. Per questa ragione abbiamo sia i dati reported, quindi incisi dal consolidamento di mese a partire dal mese dalla fine di febbraio e che creano una differenza significativa rispetto al perimetro consolidato antecedente l'acquisizione, quindi del periodo di confronto, sia i risultati pro forma. Andando nell'ambito dei risultati reported, vediamo ritardi in crescita del 64,3%. Ovviamente la motivazione, come per questa riga di bilancio che per le successive, è sempre attribuita al consolidamento di mese, che passano da 137,8 del 2020, del primo semestre 2020, a 226,4 del primo semestre 2021. L'adjusted EBITDA presenta un più 80,8%, attestandosi a 65,8 milioni di euro rispetto ai 36,4. L'EBIT addirittura supera il 100, siamo al 101,9%, si attesta a 32 milioni di euro, 32,1 rispetto a 15,9. L'adjusted net profit cresce del 19,4, attestandosi a 16 milioni di euro rispetto ai 13,4. La PFN adjusted arriva ad essere 776,8 al 30 giugno rispetto a 43,8 di fine anno, di fine 2020. La società ha due rating, ha ricevuto rating da Moody's e da Fitch, entrambi investment grade, Baa3 stabile da Moody's e triple B minus stabile da Fitch. Per quanto riguarda i risultati pro forma, vediamo che comparano dei periodi omogenei, considerando il consolidamento di Milano Serravalle a partire dal 1 gennaio del 2020 per il semestre di confronto e a partire dal 1 gennaio 2021 per il semestre oggetto di esame. Quindi vediamo a pari periodo un incremento del 13,5%, ricavi che si attestano sui periodi omogenei a 256,1 contro un primo semestre del 2020 a 225,6. L'EBITDA adjusted presenta un incremento like for like del 20,9%, arrivando a 77,6 rispetto ai 64,2 del periodo di confronto del 2020. L'EBIT presenta un incremento del 62,6%, arrivando a 37,4 dai 23 del primo semestre del 20. L'adjusted net profit un incremento del 9,7, si attesta a 20,2 milioni di euro rispetto ai 18,4. La PFN ovviamente rimane invariata rispetto a quanto detto prima e i rating analogamente. Lascerei a questo punto la parola alla dottoressa Minassi per entrare nell'analisi degli scostamenti e delle principali KPI economici.
Grazie Valentina. Allora siamo alla slide numero 6. La slide numero 6 evidenzia l'andamento della domanda che, grazie allo sviluppo positivo della campagna vaccinale e alla riduzione che ne consegue dell'incidenza della pandemia, ha visto un allentamento delle restrizioni alla mobilità, in particolare nella seconda parte del semestre, quindi nel secondo trimestre. Questo ha portato a una riduzione del tasso della didattica a distanza, così come del lavoro a distanza. Il trend è evidente in particolare sul trasporto via gomma, dove sostanzialmente vediamo un incremento di circa il 17% dei milioni di passeggeri trasportati nel primo semestre 2021 rispetto al 2020. Da evidenziare che in tutti i casi, in tutti i segmenti, il numero di trasportatori piuttosto che il traffico, del semestre rimane comunque significativamente inferiore rispetto ai livelli prepandemici. Infatti, nell'ambito del trasporto bus, i passeggeri trasportati nel primo semestre 2021 rimangono inferiori del 45% rispetto al primo semestre 2019. Analogamente per Mise vediamo una crescita nel primo semestre 21 del 25,3% rispetto a quello del 2020, ma siamo rimasti il 26% inferiore rispetto ai livelli di traffico del primo semestre 2019. Per Nord invece denota sul semestre un lieve calo ancora rispetto allo stesso periodo del 2020, pari a circa il 3% e una riduzione del 55% rispetto ai valori del 2019. Alla slide 7 un approfondimento in termini di stagionalità, ovvero di evoluzione nel periodo. Il periodo di fatto è stato caratterizzato da un primo trimestre 2021 in decrescita rispetto allo stesso periodo del 2020. Infatti, il primo trimestre del 2020, del 2021 è stato caratterizzato dall'alternarsi di diverse restrizioni più o meno significative, più o meno pesanti in funzione dell'andamento delle diverse ondate della pandemia, quando invece nel primo trimestre del 2020 i mesi di gennaio e febbraio erano praticamente caratterizzati da livelli di traffico a livello prepandemico. Infatti, lo stato di emergenza è stato dichiarato il 22 febbraio del 2020. Nel secondo trimestre invece dell'anno, l'inversione di tendenza, quindi appunto per effetto della campagna vaccinale e della riduzione dell'incidenza della pandemia, abbiamo avuto una ripresa che di fatto si confronta invece con un periodo 2020 nel secondo trimestre caratterizzato da un lockdown particolarmente severo nei periodi di marzo e maggio, che va da marzo a maggio. Quindi di fatto possiamo vedere che per quanto riguarda il trasporto, diciamo il traffico autostradale, abbiamo avuto nel secondo trimestre una ripresa dell'80%, di oltre l'80% rispetto al secondo trimestre del 2021, mentre nell'ambito del trasporto locale, sia su gomma sia su ferro, la ripresa è stata superiore al 100%, ovvero 132% rispetto al trasporto su gomma locale e 153% per quanto riguarda invece Trenord. Quindi appunto anche per questa che comunque ha visto una riduzione sull'intero semestre, il secondo trimestre ha dato prova di una ripresa piuttosto significativa. Da evidenziare che tuttavia dal punto di vista invece della produttività, nonostante una domanda che comunque rimane inferiore rispetto ai livelli prepandemici, nell'ambito del trasporto pubblico locale i livelli di produttività sono incrementati rispetto al 2020, sono appena inferiori rispetto ai livelli del 2019, proprio per garantire il distanziamento sociale e l'efficacia e l'esistenza di tutti i servizi. Questo evidentemente avrà, poi come vedremo in seguito, ha avuto degli effetti sui risultati del periodo. Passiamo alla slide 8. Alla slide 8 un overview invece di quelli che sono l'andamento dei due indicatori economici principali, ovvero dei ricavi e dell'EBITDA. Come dicevo, il recupero della domanda combinato a misure di sostegno, a compensazione dei minori ricavi dovuti alla pandemia, così come alla necessità di introdurre servizi aggiuntivi per garantire il distanziamento sociale, hanno portato a un incremento sia dei ricavi sia dell'EBITDA, che tuttavia rimangono complessivamente inferiori rispetto ai livelli pre-pandemici. Nel dettaglio, alla slide 9, possiamo insomma, raccontarvi dei diversi segmenti e come l'evoluzione è stata nel corso del primo semestre. Per quanto riguarda il segmento dell'infrastruttura ferroviaria, abbiamo avuto un aumento delle revenues di oltre il 2%, questo grazie a maggiori ricavi derivanti dall'affitto dei maggiori dall'affitto della flotta della regione Lombardia, che diciamo, è stata più significativa, e questo è stato a fronte invece di ricavi derivanti dai contratti e dai contributi pubblici che sono rimasti in linea rispetto all'anno precedente. Questo perché? Perché da un lato si sono contratti i ricavi dal contratto di servizio per effetto del meccanismo di efficientamento e rimodulazione della programmazione ferroviaria a causa della minore mobilità legata alla pandemia. Dall'altro, questa variazione in riduzione è stata compensata invece da maggiori proventi riconosciuti dal concedente sul 2020, proprio a copertura della rimodulazione della mobilità ferroviaria. Questo ha portato un incremento dei ricavi pari a 1,3 milioni di euro, che si confrontano invece con una riduzione di 2,2 milioni di euro dell'EBITDA. La riduzione dell'EBITDA risente di maggiori costi legati alla progettazione dell'infrastruttura e alla manutenzione, alla progettazione delle manutenzioni da una parte, dall'altra parte anche a maggiori costi per la gestione del real estate, che include la sanificazione, maggiori pulizie e via dicendo, oltre che maggiori costi per servizi informatici. Dall'altra parte, a fronte di un incremento dei ricavi per affitto della flotta di Regione Lombardia, abbiamo invece maggiori accantonamenti per la manutenzione della flotta. I costi del personale invece sono rimasti in linea, abbiamo avuto invece un phasing dei costi di manutenzione che a causa appunto del phasing sono stati inferiori rispetto al periodo precedente. Per quanto riguarda invece il segmento Rosco ha visto una riduzione superiore nei ricavi, superiore al 4%. Questo è dovuto a minori ricavi legati al rinnovo dei contratti di affitto dei treni TAF, parzialmente compensata invece da nuovi contratti di affitto per i treni e le locomotive che sono state affittate a Trenord e a DB Cargo. Dall'altra parte, invece abbiamo avuto maggiori ricavi derivanti dai servizi, dei contratti di service dati alle società del gruppo, oltre che ai contratti legati ai servizi informatici. Ci sono poi stati, per via dell'impatto Covid, inferiori affitti su locali commerciali e invece una compensazione parziale è derivata dalla vendita di un immobile che ha portato a maggiori ricavi per 0,3 milioni di euro. La riduzione di 1,8 milioni di euro ha portato a una riduzione dell'EBITDA di 2,6 milioni di euro. Questo appunto per effetto della riduzione dei ricavi, oltre che per minori costi del personale che però sono stati compensati da maggiori costi operativi, in particolare nei servizi IT e nel settore dei servizi in generale. Passando invece al segmento della mobilità su gomma, La mobilità su gomma ha visto i ricavi crescere di quasi il 36%. Questo è legato sostanzialmente a maggiori contributi derivanti dai contratti pubblici e dai contributi pubblici, questo in particolare legato alle misure di compensazione che sono state messe in atto dal governo per far fronte ai minori ricavi derivanti dalle restrizioni alla mobilità e per far fronte ai maggiori servizi di trasporto che sono messi, servizi aggiuntivi che sono stati resi necessari per garantire il distanziamento sociale. Queste misure hanno impattato sul semestre per 7,2 milioni di euro e è da evidenziare che tuttavia queste misure, queste stime di maggiori contributi, di contributi sono ancora soggette a possibili conguagli o variazioni in funzione di quella che poi sarà la valutazione che sarà fatta a livello governativo per stabilire poi l'allocazione delle risorse messe a disposizione tra tutti gli operatori. Dall'altra parte, l'incremento dei ricavi è anche legato a maggiori ricavi per servizi di trasporto che sono stati dati in subaffido al fine proprio di far fronte ai maggiori, alla necessità di garantire il distanziamento sociale e garantire i servizi alla mobilità. L'aumento dei ricavi si è tradotto, che è pari a 16 milioni di euro, si è tradotto in un incremento di EBITDA di 2 milioni di euro. Questo per effetto di maggiori costi che si sono verificati, in particolare per far fronte appunto ai servizi in subaffido che sono stati garantiti per la gestione degli autobus e per appunto maggiori richieste di personale. Per quanto riguarda invece il settore autostradale, il settore autostradale ha visto un incremento di ricavi di oltre il 23%. Questo incremento è legato da una parte all'incremento dei pedaggi per effetto del recupero nel traffico e dall'altra parte per maggiori ricavi per concessioni sempre legate alla ripresa della mobilità nel settore. A fronte di un incremento delle revenues di oltre 20 milioni, l'EBITDA è cresciuto di 16 milioni di euro. Questo per via di a fronte di maggiori ricavi, per via di maggiori costi operativi legato alle fee di concessione piuttosto che agli oneri di riscossione, alle utilities, maggiori costi per il personale, a fronte invece di minori costi per manutenzione per via del phasing. L'anno scorso, infatti, certi costi di certe manutenzioni erano state concentrate nel primo periodo dell'anno proprio per beneficiare di un traffico meno sostenuto. Se diamo uno sguardo a ciò che è sostanzialmente la parte inferiore rispetto, ai KPI operativi, alla marginalità operativa, innanzitutto le poste straordinarie sono positive in questo semestre e sono legate da una parte al rilascio di fondi rischi per via della fine di un contenzioso con l'Agenzia delle Dogane, pari a 2,2 milioni di euro, compensati invece da costi straordinari legati al progetto di acquisizione di Mise per 1,7 milioni di euro. L'EBITDA pertanto è pari a 78,1 milioni di euro. Gli ammortamenti sono in linea con l'anno precedente a 40,7 milioni di euro. L'EBIT è pari a 37,4 milioni di euro. Gli oneri finanziari sono pari a 11,1 milioni di euro e si confrontano con 0,8 milioni di euro nel periodo comparativo del 2020. La crescita è legata fondamentalmente agli oneri finanziari pagati in un periodo di competenza del periodo e in particolare agli oneri finanziari sul bridge loan che è stato sottoscritto per far fronte all'acquisizione della quota di maggioranza in Mise. Il bridge loan ha impattato per 8,5 milioni di euro, di cui 5,5 sono legati alle upfront fee, agli oneri diciamo, di competenza per la sottoscrizione del finanziamento che sono stati attribuiti per competenza al periodo. Questo valore si confronta con un risultato invece dell'anno scorso che oltre agli oneri finanziari comprendeva due elementi di reddito positivi, uno legato alla plusvalenza per la cessione di Loco Italia, pari a 1 milione di euro, e un altro 1 milione di euro per maggiori proventi finanziari da costo ammortizzato di mise. Il risultato adjusted, quindi il risultato, scusate, le tasse si confrontano anche queste, sono in salita rispetto al semestre comparativo dell'anno precedente, questo per effetto da una parte del maggiore imponibile di mise, parzialmente compensato da un minore imponibile invece di SNM. Il risultato adjusted prima quindi delle società valutate ad equity è pari a 20,2 milioni di euro, si confronta con invece il periodo precedente per 18,4 milioni di euro. Il risultato delle società consolidate ad equity è invece pari a 27,7 milioni di euro, in peggioramento rispetto ai 18,1 milioni di euro del primo semestre 2020, questo fondamentalmente per via della performance di Trenord che ha impattato per oltre per 26,2 milioni di euro ed è legata appunto agli effetti derivanti dalla minore mobilità a causa della pandemia. Questo risultato tiene anche in considerazione di misure compensatorie per 23,8 milioni di euro che sono postate nel primo semestre di quest'anno. Da rilevare inoltre il risultato di APL, l'autostrada Pedemontana Lombarda, che ha registrato che ha impattato sul risultato del gruppo SNM per 2 milioni di euro negativi a fronte di 3 milioni nello stesso periodo dell'anno scorso. Questo miglioramento, seppur un risultato ancora negativo, è legato alla ripresa del traffico che ha pesato circa che ha dimostrato una ripresa del 26% anno su anno. Il gruppo chiude con un risultato negativo di 9,4 milioni di euro che si confronta con un positivo di 0,3 dell'anno precedente. Passando invece diciamo alla cash flow della società, possiamo vedere che sostanzialmente la situazione è allineata a quella del trimestre, quindi un apporto positivo da parte del margine operativo lordo aziendale, 65,9 milioni di euro, con un assorbimento di cassa derivante dal cambiamento negativo del net working capital di 28,6 milioni di euro, legato ad anticipo, all'aumento di anticipi ai fornitori per l'avanzamento delle commesse sui treni di Regione Lombardia. Oneri finanziari pagati 2,2 milioni di euro e tasse 1,6 milioni di euro. Gli investimenti hanno pesato per 89,2 milioni di euro e a fronte di invece dividendi incassati per 3,9 milioni di euro. La parte diciamo fondamentale della variazione del cash flow del periodo, del cash flow del periodo è legata all'acquisizione di mise che appunto è stata pari a 526,5 milioni di euro, rappresentata dall'acquisizione dell'82,4% della quota di Regione Lombardia, più la seconda tranche invece dovuta sull'acquisizione del 13,6% dal gruppo STM, che è stata pagata appunto nel primo trimestre del 2021. Questo valore netto cassa ha avuto un impatto per 363,6 milioni di euro. Alla slide successiva, una spiegazione ulteriore, quindi vediamo sostanzialmente che la variazione della posizione finanziaria netta adjusted è pari a 733 milioni di euro, da 43,8 a fine del 2020 a 776,8 al 30 giugno di quest'anno. I 733 milioni di euro sono rappresentati da una parte da una diciamo, generazione positiva, scusate, da un assorbimento di cassa pari a 51,8 milioni di euro, rappresentato dal cash flow operativo al netto fondamentalmente degli investimenti che sono stati effettuati, più quello che è invece il costo del prezzo di acquisizione di Mise, della quota di maggioranza di Mise pagata nel primo trimestre di quest'anno, più il consolidamento del debito netto che è pari a 152,4 milioni di euro. La composizione del debito lordo vede una preponderanza di debito rappresentato da una parte dal finanziamento bridge di 620 milioni, tirato per 620 milioni di euro, che appunto è servito per far fronte all'acquisizione della quota di maggioranza di Mise. Questo finanziamento bridge aveva una scadenza di 6 mesi ed è stato nel mese di giugno esteso fino al 28 di ottobre, quindi è stata esercitata la prima opzione di estensione per 3 mesi, vi è una seconda opzione per altri 3 mesi. L'altro 24% è rappresentato invece dal debito in capo a Mise. La società beneficia di un liquidity headroom di 140 milioni di euro e in questa sede appunto possiamo confermare che sono state avviate le attività propedeutiche al rifinanziamento del finanziamento bridge, che come appunto dicevo è stato esteso al 28 di ottobre e considerato il nostro rating, che appunto Valentina diceva essere investment grade, abbiamo l'aspettativa ragionevole di poter rifinanziare il debito a medio-lungo termine, in linea con quelli che anche sono i piani di investimento e di sviluppo della società, nei prossimi mesi, facendo anche ricorso al mercato dei capitali. Ora, lascio la parola a Valentina per invece illustrarvi la guidance per i prossimi 6 mesi.
Grazie Valeria. Allora, come avevamo anticipato nelle volte precedenti, abbiamo diviso le valutazioni sui 4 segment per poi arrivare a una valutazione sintetica. Le valutazioni sui 2 segment, Railway Infrastructure e Rosco, sono sempre state stabili e con un outlook positivo, quindi queste due hanno mostrato fortissima resilienza rispetto agli impatti della pandemia, non avendo registrato alcun effetto negativo derivante da questo fenomeno. Per quanto attiene alla TPL su gomma e analogamente anche sul TPL ferro, ma le distinguiamo ancora un momento, TPL gomma. Avevamo abbiamo per il 2021 un'ipotesi di moderatamente positiva. Abbiamo infatti indicato con un giallo in questa tavola riepilogativa e immediata, con questo risultato quasi positivo, nel senso che rappresenta bene il discorso del recupero dei ricavi, come abbiamo visto nella descrizione dell'andamento già del semestre. Così lo proiettiamo sulla base dell'anno. L'anno scorso ovviamente è stato inciso maggiormente. Per quanto attiene invece ai risultati sull'EBITDA, con le contribuzioni avvenute in corso d'anno, con tutti i vari decreti che si sono susseguiti nel corso del 2020, abbiamo avuto un impatto moderato sull'EBITDA. Di contro, quest'anno, escludendo tutti gli interventi governativi, indichiamo ancora un impatto rosso. Sappiamo che però questo è una materia oggetto di grande esame da parte dei ministeri e quindi dei ministeri deputati, e quindi immaginiamo che ci possano essere ulteriori forme di ristoro per queste tipologie di aziende. Per quanto riguarda, farei un riferimento a Trenord su questo. Avevamo indicato l'anno scorso e confermiamo quest'anno un impatto ancora derivante dalla pandemia, un bollino arancione, in quanto l'impatto non è ancora, l'impatto negativo non è ancora rientrato totalmente. Analogamente possiamo dire sulla parte dell'EBITDA, l'anno scorso abbiamo avuto un semaforino giallo, nel senso che tutte le misure di ristoro avevano consentito poi anche a fine d'anno di chiudere l'esercizio su sostanziale pareggio. Di contro, quest'anno vediamo ancora una stima prudenziale, una stima col bollino rosso, nel senso che siamo in attesa di capire gli ulteriori interventi governativi a sostegno di questa tipologia di business, che immaginiamo possano esserci, al momento non sono quantificati. Per quanto riguarda invece il mondo delle autostrade, abbiamo indicato un recupero nel corso del 2021 rispetto al 2020 in termini di ricavi di EBITDA, anche se il recupero non ha ancora consentito di ritornare ai valori del 2019, ai livelli di traffico del 2019. Anche qui maggiore resilienza del traffico pesante rispetto al traffico leggero, che comunque ha in presenza dell'allentamento delle misure di contenimento ha manifestato tassi di incremento significativi. Per questa ragione, andando ai target quantitativi, vediamo che abbiamo anche qui, analogamente alla le prima lettura dei nostri risultati del semestre, abbiamo diviso il perimetro like for like dal perimetro reported. Se andiamo sull'analisi del perimetro reported, vediamo revenues in crescita del 75%, l'adjusted EBITDA in crescita 2 per, nel senso che immaginiamo raddoppi, l'adjusted EBITDA margin in crescita di 7 basis point. La PFN sarà analoga anche nell'analisi like for like, vediamo un incremento ovviamente dovuto all'acquisizione effettuata, comunque mantenendosi compatibile con i rating, i requirements del rating che ci vengono posti per mantenerci con un rating investment grade e ovviamente compatibili con i livelli di covenant previsti nei contratti di finanziamento. Per quanto riguarda i risultati like for like, abbiamo un increase delle revenues e dell'EBITDA, diciamo high mid single digit, mentre nella prima guidance data con i risultati di marzo avevamo proposto delle guidance su tutto l'anno sotto il mid single digit, adesso immaginiamo da mid a high single digit. Per quanto riguarda l'EBITDA margin, adjusted EBITDA margin, stimiamo che si mantenga in linea anno su anno. Io con questo avrei concluso.
Ok, quindi lasciamo alle vostre domande.
Qui è l'operatrice Coruscol, cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda dal canale italiano è da parte di Stefano Gamberini di Equita SIM. Prego.
Buonasera a tutti e grazie per la presentazione. Scusate, io avrei 3 domande. La prima, per quanto riguarda le assunzioni di fine anno, se ci potete dire sia nella parte gomma, ma soprattutto Trenord, quali sono le assunzioni che avete fatto in termini di traffico, passeggeri e in termini di ristori, sia nell'uno che nell'altro caso, se ci ricordate nel 20 quanto avete ricevuto di ristori sulla gomma e quanto avete ricevuto di ristori sul ferro. E sempre se ci potete dare un'idea di dove vi aspettate anche Trenord a fine anno, considerando la significativa perdita che ha registrato nel primo H. La seconda domanda invece era per quanto riguarda Mise, qual è la situazione del contratto con l'autorità dei trasporti e se vi attendete degli incrementi tariffari nella seconda parte dell'anno nella vostra guidance. La terza cosa che volevo capire era sul tema degli investimenti. A me non sono chiari gli investimenti, diciamo così, ex contributi, escludendo gli incontributi, perché vedo nella slide a pagina 12 meno 89 milioni di euro, poi invece se leggo il comunicato stampa mi sembra che siano molti meno, perché del totale, totale degli investimenti di 209 milioni di euro viene segnalato che 165 sono con fondi pubblici, quindi se mi potete aiutare a capire quali sono gli investimenti riferibili a gruppo FNM esclusi i contributi pubblici. Grazie mille.
Allora, io rispondo subito a quest'ultima, se siete d'accordo, dicendo che gli investimenti nel cash flow sono investimenti pagati e quindi riprendono anche investimenti che erano di competenza del 2020 e che sono stati pagati nel corso del 21, e questa è la differenza che c'è rispetto a quanto rilevato come investimenti di competenza riportato nel comunicato, che per l'appunto sono investimenti realizzati in termini economico-quantitativo nel corso del primo semestre. Questa è la differenza. Quindi il cash flow riflette le code dei pagamenti degli investimenti effettuati nell'ultimo semestre, nell'ultimo periodo del 20. Questa è la differenza. Quindi la nostra aspettativa è di aver realizzato quegli investimenti che sono riflessi nel comunicato stampa nel corso del 21.
Quindi, se capisco bene, gli investimenti che leggo qua sono 19.5 più 25, quindi gli investimenti vostri sono stati 45 questo. Milioni di euro nel
esattamente, nel semestre, realizzati nel 21. Viceversa, nel cash flow ci sono gli investimenti pagati che riflettono anche gli investimenti realizzati nel 20 e ovviamente pagati nel 21, in funzione delle scadenze di pagamenti dei fornitori. Nel rispetto di quanto richiesto dai principi di atti SRS. Valeria, fai tu la prima?
Sì. Sì, sì, allora per quanto riguarda i contributi che sono stati diciamo apportati nel corso di quest'anno a confronto rispetto a quelli del full year 2020, quest'anno abbiamo detto che sulla gomma abbiamo avuto nel semestre 7,2 milioni di euro di contributi a fronte invece di un full year 2020 pari a 4,1. Nel settore invece di Trenord quest'anno nel semestre sono 23,8 milioni a fronte di 80,4 per il full year 2020. Come dicevamo, al momento la guidance su Trenord non tiene conto dei contributi, in quanto appunto vi è ancora le stime sono ancora piuttosto soggette a eventuali revisioni piuttosto che variazioni, quindi si può apprezzare che quanto è stato postato per questo semestre è significativamente inferiore rispetto a quando è stato postato per il 2020.
Denise, per capire questa cosa sull'anno, quanti contributi diciamo nella vostra guidance postate sia nella gomma che nel ferro, se è una informazione disponibile.
Come dicevamo, sono per quanto riguarda la gomma, diciamo che la guidance attuale riflette di fatto, come un aggiornamento, quanto è stato postato per il semestre, sempre mantenendo un atteggiamento estremamente prudente. cioè ribadisco, siccome vi è ancora la possibilità che ci siano delle revisioni piuttosto che delle integrazioni o dei conguagli sull'ammontare di questi contributi, ci siamo tenuti estremamente prudenti sulla guidance e quindi abbiamo rispecchiato di fatto quelli che sono i contributi che sono stati portati, diciamo postati fino ad oggi, al limite qualcosina in più, ma non in maniera significativa.
Mise? Vado io, vai tu?
Vai tu.
Mise, sono in corso tutti i dialoghi tecnici con l'autorità dei trasporti, nel senso che è stato consegnato diciamo messo a disposizione dell'autorità il PES, il nuovo PES. Non abbiamo, nel rispetto di quanto previsto dai vari passaggi regolatori, per quanto riguarda la guidance non abbiamo previsto incrementi tariffari allo stato attuale, non immaginiamo allo stato attuale incrementi tariffari per l'anno in corso.
C'è un'ultima domanda, se è possibile, ed è al tema del traffico che vi attendete, gomma, ferro e motorways nelle vostre guidance. Grazie.
Vai Valeria.
Sì, un secondo che trovo il dato. Diciamo che secondo solo. Sostanzialmente le guidance riflettono delle aspettative leggermente superiori rispetto a quelle che erano le nostre previsioni. Quindi con l'andare del semestre di fatto abbiamo potuto aggiornare le nostre previsioni, tenuto conto appunto del miglioramento dell'andamento rispetto a quello che era previsto nel primo semestre.
Grazie mille.
Vi ricordo che per porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è da parte di Alessio Bisagno di Alefin SRL. Prego.
Sì, buongiorno. Io volevo tornare un attimo per quanto riguarda le previsioni degli impatti Covid sul 2021, sulla parte ROSCO e sulla parte infrastrutture, che vedo un bollino verde per quanto riguarda l'EBITDA 2021, mentre invece nei dati vedo che entrambi questi segmenti nel primo semestre hanno avuto un meno 40 per la parte infrastrutturale e un meno 10 per il ROSCO. E quindi mi chiedevo, vi aspettate a questo punto un recupero nella seconda parte dell'anno? E invece la seconda domanda per quanto riguarda Mise, vi chiedevo, visto che c'è ancora un 4% dei soci Parkham che hanno chiesto la liquidazione, avete qualche discussione in atto per l'eventuale acquisto di questa quota? Pensate comunque nel medio termine di puntare al 100% per ottimizzare appunto poi la partecipazione e la gara per il rinnovo nel 28? Grazie.
Allora, Valentina, vuoi che vada io per la prima?
Sì.
Ok, allora per quanto riguarda diciamo i due business che sono più resilienti, dunque per quanto riguarda la gestione infrastruttura ferroviaria, oltre che per quanto riguarda la ROSCO, allora noi abbiamo dato nella slide che appunto lei diceva, quella con i semafori, per intenderci, l'impatto Covid. Effettivamente l'impatto Covid è contenuto su questi due business, in quanto da una parte ROSCO risente di fatto di degli impatti Covid per quanto riguarda le locazioni sugli affitti commerciali, che però sono un valore piuttosto contenuto rispetto al valore globale delle revenues. Dall'altra parte l'infrastruttura invece ferroviaria ne risente per quanto riguarda la gestione dei servizi ferroviari, che però, come abbiamo visto per esempio nel semestre, ha avuto poi una contropartita legata al riconoscimento comunque di quanto era dovuto in base al contratto di servizio che il contraente ha comunque appunto rifuso alla Ferrovie Nord. Quindi la riduzione che abbiamo avuto invece sui due business a livello poi di semestre era una riduzione prevista, nel senso che Rosco ha risentito, ha visto una riduzione dei ricavi per effetto di una già prevista revisione dei contratti sui premi TAF, che nulla a che fare con tematiche Covid. Di contro lo stesso vale per il business delle infrastrutture ferroviarie, sono ricavi che sono definiti sulla base del contratto di servizio, quindi diciamo rimangono molto contenuti gli effetti legati alla pandemia.
Grazie. Per la seconda domanda invece
Parcam, sì, Parcam ha fatto richiesta di uscire dall'azionariato e conseguentemente è in corso l'attività richiesta normativamente. Quanto a Milano Serravalle, ha accostato un debito per acquisto di azioni proprie riflesso nella PSN già in questo semestre.
Ok, perfetto, grazie mille.
Dottoressa Minassi, dottoressa Montanari, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Grazie mille, allora direi che la webcast è terminata, rimaniamo come al solito a disposizione per rispondere a qualsiasi ulteriore domanda voi possiate avere al telefono, insomma, e vi diamo appuntamento a quest'autunno per altri aggiornamenti sul gruppo SNL. Nel frattempo vi auguriamo buone vacanze.
Grazie a tutti dell'interesse e dell'attenzione e buone vacanze ancora.